Cercherò di risponderti, ma prima cosa vorrei ringraziare per i dati che ci hai dato i numeri, e vorrei ringraziare anche Dino Cera che ha dimostrato in modo evidente come si possa relazionare in modo usabile, cioè rendere accessibile a tutti, da buon professore, un argomento che non è poi così chiaro, usabile, accessibile, soddisfacente. La signora prima ha fatto una domanda e il collega le ha risposto in maniera chiara ed esatta. Questo non significa però che la signora non avesse effettivamente ragione o possibilità di continuare a sostenere la sua tesi, ovvero l'accessibilità o l'usabilità alla fin fine è vero, è soggettiva, non è oggettiva. Più aumentiamo la base utente, quindi più il servizio, più il portale, più il sito si rivolge a un numero di utenti maggiori, e più perdiamo in termini di quei tre concetti: usabilità, accessibilità e soddisfazione. Lo dico facendo un esempio estremamente chiaro e personale. Nessuno può dire che salire su questo palco sia difficile o complicato, però sulla 50-100 persone che sono in questa stanza, ad esempio io potrei ritenere che l'accessibilità o l'usabilità non è il massimo, perché ho dovuto fare tre scalini. Se avessimo un utente in condizioni ancora più disagiate, probabilmente dirà: questa sala non è accessibile, questo palco non è accessibile. È vero che esistono dei fondamenti base che sono quelli che ci guidano nella stesura dei nostri progetti, ma c'è quello che poi viene chiamato il digital divide, che non sarà mai colmato. Cioè c'è un'area, una zona d'ombra che purtroppo non sarà mai usabile o accessibile per qualcuno. Dobbiamo quindi non sentirci onnipotenti. Tu prima hai parlato dei numerosi premi. Sono contento perché noi abbiamo una sfortuna, ma che è anche una fortuna, cioè quella di essere un'azienda enorme, un'azienda che copre tutta l'area di Torino Nord. Parliamo di qualcosa come 500.000 residenti e forse più del doppio di domiciliati tra la prima e la seconda cintura. Noi abbiamo tre ospedali primari sul territorio comunale e abbiamo quattro circoscrizioni, quindi ci rivolgiamo con servizi che sono a cavallo tra l'assistenza sanitaria territoriale e l'assistenza ospedaliera, quindi con un pubblico estremamente diversificato. Abbiamo il malato in cura e abbiamo il malato post cura. Abbiamo l'assistenza primaria, quella del medico di base, e abbiamo quella cronica con le domiciliazioni. Per cui quando noi partiamo nello sviluppare i nostri servizi, lo facciamo già con un'idea diversa, e l'idea stessa che lo faccia il mio servizio, la dimostrazione che alla base c'è un concetto che non sempre viene recepito. Il mio è un servizio dove io svolgo attività tecnica, ma è un servizio che nasce e vive, prospera all'interno di una struttura complessa di relazioni esterne, cioè abbiamo unito alla base il concetto della parte tecnica, ingegneristica dei tali, ma al tempo stesso il concetto della comunicazione. È impensabile oggi sviluppare un portale se non si pensa alla comunicazione. La comunicazione è essenziale. Vi svelerò un segreto, cioè i miei più grandi consiglieri che mi permettono di vincere i premi sono due persone che si chiamano Ambra e Jasmine. Non hanno lauree, non vanno neanche a scuola, perché una ha 3 anni e una ha 5 anni. Sono le mie nipotine e il concetto di base nasce da lì. Se io chiedo a loro, gli do in mano il telefonino o gli do in mano il computer, individuo immediatamente il concetto di usabilità. Individuano i bambini immediatamente questi 3 fondamenti, l'usabilità, l'accessibilità e la soddisfazione, cioè la grafica, la bella grafica, il colore, le immagini, la semplicità, il touchscreen, preferiscono gli smartphone o i tablet rispetto al PC classico, il mouse è difficoltoso da utilizzare. È difficoltoso per i bambini, ma è difficoltoso anche per chi il computer non l'ha mai usato. È difficoltoso anche per le persone anziane. E poi l'usabilità, cioè raggiungere immediatamente il mio scopo, avere un mezzo che mi permette di richiamare il giochino sullo smartphone con una semplice icona. È molto più semplice che non andare su Google e cercare Flash Player Game, perché un bambino non lo sa fare. Allora, se noi partiamo dal concetto che fondamentalmente siamo tutti un po' bimbi, partendo da quel concetto e unificando quel che serve ai bimbi, riusciamo ad arrivare a sviluppare delle applicazioni che hanno un successo immediato, hanno un ritorno, perché poi vorrei anche approfondire, adesso lascio spazio ai colleghi, ma vorrei approfondire anche il discorso dell'economicità di ciò che noi facciamo, perché il vero miracolo è quello che forse interessa di più al Ministero, alla pubblica amministrazione, è come abbiamo fatto ad arrivare ad abbattere i costi in un modo tale per cui abbiamo un servizio come quello di Celterrevo, che ha sviluppato con 3.000 euro e che serve una cittadinanza di 500.000 abitanti e ci permette un cambio medico di circa 14.000 all'anno. Quindi con 3.000 euro di spesa una tantum andiamo a risparmiare 285.000 euro tra carta, code, gli sportelli, eccetera, eccetera. Quello magari ne parleremo dopo, ma se vogliamo iniziare a parlare di usabilità, di accessibilità e di soddisfazione, dobbiamo partire dal concetto e soprattutto da una constatazione. Nulla sarà mai usabile per tutti, forse un giorno ci arriveremo, magari io non ci sarò più, ma nulla. È difficile raggiungere il 100%, ma perlomeno possiamo partire da un concetto di base, e cioè che dobbiamo guardare i siti, i portali, i pubblici servizi come li guarda un bambino, cioè con la stessa semplicità, senza fare grandi problemi. È inutile inventarsi l'acqua calda, nessuno la può inventare l'acqua calda. Basta vedere cosa sono gli smartphone, basta vedere cos'è Android, basta vedere il successo degli iPhone o dei tablet. Lì c'è già tutto.
Grazie mille, Marco. Certamente sollevi un tema di grande interesse, che è come comunicare il contenuto in modo tale da, diciamo, prendere la fetta più ampia possibile sostanzialmente degli utenti.
È un concetto che probabilmente il dottor Sommo, che è il mio direttore delle relazioni esterne, saprebbe spiegare meglio di me. Io sono un povero tecnico, quindi non ho le grandi capacità di esprimere concetti relativi alla comunicazione, ma noi cerchiamo di comprendere, avendo anche la fortuna di lavorare con l'URP, quindi l'Ufficio delle Relazioni col Pubblico, di capire quali sono le esigenze primarie che derivano dai cittadini. Da lì cerchiamo anche di comprendere cosa comunicare, come comunicarlo e soprattutto quale metodo di comunicazione è più immediato e più semplice.
Ecco, da questo punto di vista sottolinei un approccio all'usabilità che è, come dire, proprio di progettazione usabile. Mentre abbiamo visto nell'ambito dei risultati, e qui passo a Francesco Zambelli, il fatto che molto spesso gli interventi sono molto olistici, generalmente come ultimo controllo prima di andare online, e molto spesso più legati all'organizzazione dei contenuti che non al funzionamento, alla struttura intrinseca del servizio. Quindi un'operazione quasi di cosmesi pura, piuttosto che di visita e analisi del funzionamento del software. Ecco, dal tuo punto di vista, l'usabilità oggi ha principalmente questo tipo di impatto, perché comunque è un bisogno ed è un passo avanti, oppure è necessario approcciare il tema dell'usabilità in modo più ampio e andando a coprire diversi aspetti del sito?
Grazie. Sì, no, allora, l'impatto è sicuramente notevole anche quando viene fatto a posteriori, cioè anche se non si tratta solo di una progettazione, anche se non si tratta addirittura della progettazione iniziale. È molto interessante verificare gli obiettivi che ci siamo posti con il sito per vedere, verificare se per esempio un servizio che abbiamo messo online e ci aspettavamo che avesse un certo successo, con i dati di Web Analytics, incrociare questi dati, cioè incrociare le statistiche del sito e vedere se effettivamente l'obiettivo ha un riscontro anche nell'utilizzo del sito. E sicuramente questo agire a posteriori è comunque importante. Noi ce ne siamo accorti, per esempio, nel 2010, ho lì dei grafici, ma non so se stia a tirarli fuori, c'è scritto Zambelli lì sul desktop, proprio perché volevo far capire anche un attimo con la provincia di Brescia, esatto, sì. Con la provincia di Brescia ce ne eravamo occupati in epoca pre-GLU e adesso vedremo di occuparcene anche utilizzando il protocollo, che quando abbiamo sperimentato a gennaio abbiamo già preso degli spunti per il futuro sito di Brescia Gov che verrà. In questo caso noi eravamo di fronte a un banner che si trova a sinistra, guida i servizi modulistica, e non c'era la voce di menu guida i servizi modulistica. Quando abbiamo capito che la gente non trovava, i cittadini non trovavano la guida ai servizi e quindi la modulistica, abbiamo inserito la semplice voce di menu il 30 settembre, e questo è quello che è successo al sito, cioè da un giorno all'altro abbiamo triplicato gli accessi a un'intera sezione del sito. Sono cambiate le provenienze, perché prima arrivavano solo da Google, adesso invece arrivano anche passando dal sito. Cioè sono degli impatti notevoli che poi si sono perdurati nel tempo, quindi lì effettivamente c'era un problema di usabilità e l'abbiamo scoperto analizzando, cioè verificando in un certo senso con il metodo scientifico le ipotesi, cioè questo è un servizio che deve essere utilizzato perché sicuramente i cittadini hanno bisogno di trovare i moduli online. E poi ecco, è proseguito anche nella slide successiva, se vuoi vengo lì io. Anche, e questo fa vedere esattamente che è triplicato ed è proseguito poi anche nel corso dei mesi successivi, quindi non è semplicemente qualcosa che è stato un caso estemporaneo. Un'altra cosa che abbiamo visto, per esempio, studiando che cosa i cittadini cercano nelle pagine del sito, ci siamo resi conti che la parola orari era la più ricercata in questo sito di un piccolo comune della provincia di Brescia. Ma non solo cercavano gli orari, cercavano gli orari nella pagina del servizio anagrafe, cioè perché se sono sulla pagina del servizio anagrafe cercano gli orari? perché gli orari non erano segnati nella metà alta del sito, cioè la prima metà del sito indicava semplicemente che cos'è il servizio anagrafe e iniziava a spiegare il cambio di residenza in tempo reale, ma la gente che arrivava lì ovviamente si aspettava di trovare anche gli orari dell'ufficio dell'anagrafe. Queste due semplici modifiche hanno avuto un impatto che non è semplicemente di riorganizzazione dei contenuti, significa che i cittadini non sono arrivati allo sportello per chiedere un modulo, significa che non hanno telefonato e fatto perdere 5 minuti e non hanno perso loro magari mezz'ora perché il telefono era sempre occupato, per scoprire semplicemente se l'anagrafe era aperta o chiusa. Questo nel contesto della provincia di Brescia, io collaboro con il Centro Innovazione e Tecnologie che fa, diciamo, la provincia di Brescia è organizzata con un centro servizi territoriale che permette di coprire la provincia di Brescia ha 1.200.000 abitanti, la città di Brescia ne ha soli 250.000, il restante milione sono in comuni che la maggior parte delle volte hanno meno di 5.000 abitanti, quindi se gli operatori comunali di un comune che ha meno di 5.000 abitanti devono passare il tempo a rispondere al telefono per dire semplicemente il giorno di apertura dell'anagrafe, è un impatto economico notevole quello che possiamo risparmiare semplicemente presentando le informazioni in una maniera più semplice e penso quindi anche più usabile. Cioè l'usabilità in questo senso ci permette anche di rispondere e di trovare delle soluzioni veramente che hanno un impatto notevole, anche se il sito era stato progettato male all'inizio, non sempre ovviamente, cioè se un sito poi bisogna riorganizzare l'albero dei menu eccetera, possono essere interventi molto ma molto costosi, quindi è ovvio che è meglio fare un'analisi di progetto prima, però anche dopo verificare le proprie ipotesi non è una brutta cosa, insomma.
Ecco, ti ringrazio anche perché metti sul tavolo un tema fondamentale, cioè usare gli analytics come possibile fonte di un'analisi di usabilità al di là di quelle che possono essere le euristiche, che è un tema di grandissimo interesse. Prima di passare la parola invece a Chiara Mancini, perché il tuo intervento mi ha suggerito una domanda per Chiara, c'era una domanda di Nocera.
Ringrazio Francesco perché ho fornito l'opportunità di dire una cosa che considero importante. L'esempio che hai fatto inizialmente, quello del banner che poi è stato replicato come voce, in realtà qui sottolineo l'importanza della conoscenza dei fenomeni della ricerca accademica, se si parla sempre di ricerca accademica come se fosse una cosa brutta, in realtà no, facciamo ricerca per cercare di capire quali sono i problemi in cui si può incorrere. C'è un fenomeno molto noto, è quello della banner blindness, vale a dire le persone sviluppano una particolare cecità ai banner. Quando c'è qualcosa che somiglia a un banner, somiglia a pubblicità, somiglia a qualcosa, io evito di vederla. Quindi se l'informazione io la ignoro, è ovvio che quello poi, ed è importante come dicevi anche tu, il fatto che poi vengano incrociati i dati con gli analytics, vuol dire che cosa accade nel momento in cui metto, vedi che effettivamente funziona. E questo anche a sottolineare una cosa importante, l'usabilità del web non ha niente a che vedere con l'usabilità del software, scordiamoci l'usabilità del software. Il software le persone hanno tempo per imparare a usarlo, col web invece l'interazione è molto fugace, io posso impiegare 5 minuti a esplorare un sito, non essere soddisfatto e non tornarci più, il software, se è un software che dovrò usare, prima o poi dovrò adattarmi. Quindi questo è un aspetto molto molto importante, il web non risponde agli stessi criteri del software o di qualunque altro prodotto per quello che riguarda l'usabilità. Esistono risultati di ricerca scientifica che ci possono già suggerire quali sono le buone pratiche per la progettazione, ma occorre sempre di più fare riferimento a un esperto o avere l'esperto in casa, quindi o ricorrere a un esperto esterno quando si approccia alla creazione di un nuovo sito, o avere un esperto interno che può essere o la persona di buona volontà all'interno, che può essere il sistemista che ha conoscenze. Qui ci sono c'è questo duplice aspetto: investire sulla consulenza esterna, che non sarò io ma sarà magari Maurizio che fa questo per mestiere.
Volevo solo integrare la cosa che diceva Francesco e che diceva l'altro Francesco, con un episodio, un aneddoto personale brevissimo, test di usabilità su sito di grande fornitore di connettività italiano, verifica se si capiva l'offerta DSL dell'epoca, banner a 4 quinti di pagina, ADSL corpo 900, due utenti su 12 cliccavano sul banner. 10 utenti giravano nei menu, scritte piccolissime, minuscole. Questo banner era completamente ignorato. Quanto per dire che proprio che è la conferma, di continuo avvengono queste conferme.
Nel mio testing all'Università di Macerata del protocollo, tra le varie questioni che sono emerse, era un testing appunto in casa, era che c'era un bel banner che diceva iscriviti alla newsletter con un certo nome, e una delle iscrizioni al form era quella. Su 5 utenti solo uno ha usato il banner, gli altri 4 hanno fatto un percorso.
Ecco, quindi il suggerimento per Emilio è non un banner per dire valutate l'usabilità del sito, ma qualcos'altro. A questo proposito c'era un'altra domanda? Ah no, a questo proposito passo la parola a Chiara Mancini su questo tema. È chiaro che se, come si diceva, l'esperto interno di usabilità ce l'hai, o alternativamente se ti rendi conto di quello che può essere un vantaggio di interventi di questo tipo, beh, a quel punto metti in moto un meccanismo. Però molto spesso la sensibilità che chi ha la supervisione sul sito o sul servizio ha è riverberata da una sensibilità altrettanto sviluppata da parte soprattutto dei dirigenti a livello di pubblica amministrazione. Ecco, Regione Emilia Romagna è particolarmente all'avanguardia dal punto di vista della sensibilizzazione. Parlo pro domo tuo e pro domo mia, in un certo senso. Mi chiedevo, dal punto di vista della Regione Emilia Romagna, in senso generale, che ruolo vedi, per esempio, delle regioni relativamente ai comuni o alle province sulla sensibilizzazione e che cosa state facendo in questi ambiti?
Diciamo che Lucio Lamberti è sempre molto gentile nei confronti della Regione Emilia-Romagna. Allora, ci sono state alcune progettualità che sono state avviate che effettivamente ci hanno dato dei feedback positivi per quanto riguarda un discorso di creazione di cultura all'interno dei comuni per tutto ciò che riguarda il coinvolgimento dell'utenza nel disegno dei servizi online e anche dei test di usabilità. Dal 2008 è stato avviato un progetto regionale di dispiegamento di soluzioni di government. All'interno di questo progetto di dispiegamento, che prevedeva quindi la creazione di servizi di government che venivano dispiegati su richiesta dai vari comuni sul territorio, ce n'erano una serie che erano servizi dedicati alla cittadinanza, principalmente servizi demografici o di pagamento. Nell'ambito di questi servizi sono stati avviate delle attività di coinvolgimento dell'utenza e sono stati fatti dei test di usabilità. Ecco, quello che abbiamo visto è che nell'ambito di una definizione di un progetto che era regionale, quindi di un progetto che aveva un ambito ampio, nell'ambito di un progetto che aveva come obiettivo non l'usabilità in sé, ma il dispiegamento di soluzioni di government che sono e di servizi, facciamo il caso, in questo caso di servizi demografici o di pagamento, che quindi sono servizi tipici, non di pagamento ma i demografici sì, della pubblica amministrazione, che quindi anche i dirigenti di stampo amministrativo comprendono e che devono fare. Ecco, il fatto di fare dei test di usabilità è stato un modo per sensibilizzarli sulle potenzialità e sui vantaggi che la realizzazione di questi test possono avere. Quindi, diciamo, per creare commitment si parte un po' non affrontando il tema dell'usabilità per sé, ma affrontando il tema a partire dagli obiettivi e dai vantaggi che su singole attività di interesse per la pubblica amministrazione questi test possono dare. Allo stesso tempo, un altro esempio di interesse che ci ha consentito di avere dei feedback positivi in termini di commitment è la creazione di azioni di formazione che abbiamo reso disponibili agli enti pubblici, ai comuni della nostra regione. Quindi abbiamo fatto una serie di seminari nei quali c'erano degli esperti di disabilità che facevano, presentavano quelle che erano delle tecniche di valutazione dell'usabilità dei siti, e nelle ultime giornate si erano create delle attività laboratoriali dove avevamo detto: portateci dei vostri casi di di siti o di servizi sui quali volete fare delle analisi di usabilità, ne selezioniamo alcune e gli esperti che hanno fatto i docenti vi aiuteranno a costruire i test e a valutare gli esiti dei test che venivano poi realizzati. Ecco, questo, il fatto di fare delle attività di tipo laboratoriale che ha dato delle indicazioni che non erano chiaramente come quello di fare dei test di usabilità in maniera isolata, a casa loro, eccetera, però ha comunque consentito di far sì che queste persone tornassero a casa con dei risultati, con delle indicazioni che fossero di interesse e immediatamente implementabili, o comunque che consentivano di ragionare accuratamente su degli aspetti che erano inerenti al loro lavoro, ci ha consentito di vedere un aumento dell'interesse da parte di un gruppo di enti su queste tematiche. Infine, un aspetto positivo, io l'ho valutato anche in seguito all'azione che è stata lanciata col GLU, cioè all'interno della mia amministrazione, che è un'amministrazione che è sensibile ai temi dell'usabilità perché ha già fatto, ci sono delle persone formate sui temi dell'usabilità all'interno, abbiamo degli informatici molto attenti, vengono periodicamente fatti dei test di usabilità con delle società esterne, quindi non è un'amministrazione nella quale si parla di usabilità ti guardano con gli occhi sbarrati, comunque la sistematicità nell'affrontare questo argomento non è consolidata. La presenza, l'azione del GLU, quindi la creazione, l'occasione del test della metodologia, ha consentito di sistematizzare questo interesse, tanto che si è partiti con un portale, che è un portale della regione, e chi gestisce, che è la parte di comunicazione di sistemi informativi, questa attività di comunicazione all'interno della regione, ha deciso poi di riproporre questa metodologia anche per tutti gli altri 12 portali che gestisce la regione. Di conseguenza anche azioni di questo tipo sono sicuramente di interesse.
Ti ringrazio, Chiara. Diciamo che questo elemento di soggetti, diciamo, più aggregati rispetto alla singola pubblica amministrazione locale, pur come amministrazione locale, ma che ha, diciamo, un ambito di supervisione su un altro gruppo, dimostra come la sensibilità viene dall'alto, come la sensibilità può essere rafforzata dall'alto e dal basso, diciamo, in un certo senso. Però di quanto c'è bisogno anche di formazione, di quanto c'è bisogno anche di sensibilizzazione sui temi dell'usabilità, ma dell'usabilità non in quanto disciplina a sé stante, ma in quanto dimensione di qualità dei siti. E qui arrivo ad Alessandra Cornero, Farm SPA. Che partita si sta giocando? Che ruolo gioca l'usabilità nella partita più ampia della qualità dei siti della pubblica amministrazione, e quale ruolo vedi per una pubblica amministrazione centrale e per Farm SPA in questo tipo di dinamica?
Scusate, ma vi toccano prima i ringraziamenti. Innanzitutto a Lucio per avermi fatto questa meravigliosa domanda. Facile, facile. No, e grazie anche per aver elaborato i risultati del questionario, che sono veramente molto interessanti. E poi un ringraziamento speciale a Emilio Simonetti, al Dipartimento della Funzione Pubblica, per aver organizzato tutto ciò e per averlo saputo tenere insieme. Veramente una bella comunità professionale che credo abbia arricchito tutti noi, in particolare me, che esperta di usabilità non sono, ma che mi occupo più che altro appunto di mi sono occupata delle linee guida e quindi più in generale della qualità del web, e che capisco moltissimo. Ci sentite? Perché a me non mi rimbomba. E che capisco moltissimo Emilio quando parla dei 5.000 euro, ma fossero pure 2.000, ma fossero pure 1.000. Molte amministrazioni non sanno che cosa vuol dire usabilità, non l'hanno mai sentita, e se la sentono, ovviamente, non sapendone, non conoscendone il significato, è comunque non è prioritario. Quindi è ovvio che è un problema culturale. Noi, che un po' più dentro alla situazione, lo sappiamo bene, e trattandosi di di un fatto culturale comporta, per cercare in qualche modo di sensibilizzare, comporta ovviamente la messa in campo di diversi strumenti, di diversi elementi e soprattutto l'individuazione, a mio avviso, di tre tipologie di destinatari almeno. Cioè bisogna sensibilizzare le amministrazioni, bisogna sensibilizzare dove è necessario le redazioni web, bisogna sensibilizzare i cittadini e le imprese, ad esempio. E a volte mi sembra, però ripeto, da non esperta, quali magari molti di voi sono, che si mischino un po' i destinatari esatti in questo voler spiegare determinate cose. Adios. In particolare, ma sono stati già sollevati da alcuni di voi, credo che ci sia un problema di sensibilizzazione su due problemi particolarmente ostici all'interno delle amministrazioni sui quali bisogna intervenire, poi vediamo come anche col vostro aiuto. Il primo è stato già detto, credo, anche da Emilio, relativo alle norme e agli obblighi di pubblicazione. Cioè in questo momento, soprattutto con gli ultimi decreti legislativi Crescita 2.0 e Trasparenza, sono arrivati ancora più obblighi e la sensazione è che veramente molte pubbliche amministrazioni siano quasi certe che tutto finisca lì, che non è importante, che questo mettere al centro il cittadino, la trasparenza, queste parole ripetute, reiterate continuamente, in realtà si risponda a queste parole unicamente con l'obbligo di pubblicazione. Ma veramente, sinceramente, molti non si preoccupano, ma credo che possiate condividere questo pensiero abbastanza semplice, e su questo bisogna trovare una soluzione. L'altro problema è quello del vantaggio economico, cioè vedere sempre questi elementi in termini, le amministrazioni li vedono spesso in termini di costo e non di investimento, per cui bisognerebbe riuscire a far capire anche in termini di tutti i vantaggi reali che derivano da queste cose. Cioè, non sono operazioni semplici, chi vive all'interno delle amministrazioni quotidianamente sa bene che la sensibilizzazione in questo caso è particolarmente difficile. E poi con che strumenti abbiamo visto, appunto, chi abbiamo visto il cosa, a mio avviso più importanti, problemi più ostici, ma chiaramente sono molto interessata anche a raccoglierne altri, tante volte me li voleste suggerire. E Chiara me li suggerirà sicuramente. E l'altra, con che strumenti? Quello che abbiamo fatto finora è, a mio avviso, considerando il punto di partenza, molto importante, perché negli ultimi anni c'è stato un grosso lavoro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, insieme all'attuale Agenzia per l'Italia Digitale come DigitPA o FormezPA, un grosso lavoro rispetto agli strumenti da produrre, rispetto all'amministrazione digitale. Vi sembrerà forse strano, ma il grosso lavoro è stato fatto, nel senso che magari ci si poteva aspettare di più, ma non sono cose proprio semplici da realizzare. Sono state pubblicate due edizioni delle linee guida per i siti web, sono stati pubblicati diversi vademecum che mettono a fuoco le parti più operative, sono stati adottati da uno dei vademecum, in particolare quello che è stato qui distribuito, due strumenti, di cui uno si chiama Radar Web, realizzato da un altro progetto ma adottato in questo contesto per la misurazione delle varie dimensioni del web, tra cui l'usabilità, uno strumento di autovalutazione, oppure anche la bussola della trasparenza, che è uno strumento automatico ma di rilevazione, ma che comunque concorre in qualche modo, anche se verifica solo gli obblighi normativi. Sono state fatte, ultimo è arrivato il GLU, che è un altro strumento. Quindi dal punto di vista dell'amministrazione di sensibilizzazione, a mio avviso, questi strumenti, rispetto all'anno precedente, al 2009, cioè alla direttiva la prima direttiva del Ministro, rappresentano un grosso passo avanti. È chiaro, bisogna aggiornarli, bisogna continuamente aggiungerne altri, però secondo me poi magari rispondetemi voi stessi se l'uscita delle linee guida, se tutti questi strumenti hanno avuto qualche impatto abbastanza riconoscibile sulle amministrazioni, oppure invece no, è uguale, tutto uguale a prima, non è cambiato niente. E questi strumenti che cosa hanno? Innanzitutto gli strumenti stessi sono un vantaggio economico. Perché? Perché innanzitutto se ne fa uno per tutti, e quindi molte amministrazioni a questo punto possono risparmiare, nel senso che magari possono aggiungere delle cose, possono, appunto, nel caso dello strumenti GLU, possono poi avere la forza di rivolgersi all'esperto, quindi avere anche una documentazione. Il risultato della misurazione o della valutazione consente di andare dall'amministratore, al proprio dirigente, dal proprio amministratore, al ministro, e di chiedere ripetutamente delle cose a fronte di un risultato. E quindi sono strumenti che non sono tanto, ma sono moltissimo.
Grazie.
Ovviamente no, non ci fermiamo a questo, nel senso che ovviamente servono i percorsi formativi diffusi, capillari, ma servono soprattutto, insieme alla formazione, una maggiore attenzione ai profili professionali che ci sono all'interno delle redazioni web. Ci sono, spesso le persone capitano per caso nelle redazioni web, non vengono da percorsi di studio dedicato, quindi formare magari con un piccolo corso chi non ha neanche una preparazione di base o poco e niente sul web è comunque difficile. Quindi rivedere per esempio i profili professionali, questi che sono stati fatti, gli skills profiles dell'Iowa Italy, dell'Associazione Internazionale del Webmaster della sezione italiana. Molti hanno a che fare anche con l'usabilità, rivedere, cercare di capire che cosa si muove, magari anche con una rilevazione diretta, a capire quali sono le figure professionali realmente esistenti nelle redazioni web delle pubbliche amministrazioni. E magari, appunto, rispetto all'usabilità, riuscire a prepararli meglio, magari, perché no, i test di usabilità un giorno non si chiederanno ma si faranno direttamente, no? Arriverà, appunto, Dino Cera va a lavorare al Dipartimento della Funzione Pubblica. No, allora. Scherzo, volevo coinvolgerti. E infine, ho finito, soltanto per dare lo spunto, un'altra circolazione delle esperienze. Questo deve fare la pubblica amministrazione centrale, ma anche locale, soprattutto far circolare le buone pratiche, fare banche dati, creare questo. Sono cose ripetute, evidenziare le migliori esperienze trasferibili, evidenziarle in tutti i modi, quelle innovative e quelle trasferibili. E questa è l'ultimissima in fila. Una comunità come i GLU per proporre, per rivedere, per vedere quello che c'è da fare, comunità professionali, ma anche e soprattutto comunità di pratiche sull'argomento dell'usabilità o sull'argomento della qualità del web, all'interno tra persone che lavorano anche nelle amministrazioni, queste di pratiche, quelle professionali, coinvolgendo anche persone non delle pubbliche amministrazioni, però visto anche quella riuscita del GLU, mi sembrano essenziali. Per la buona notizia è che proprio stamattina al Barcamp abbiamo fatto una riunione anche in questo senso, un tavolo è stato dedicato alla qualità del web e all'usabilità, ed è stato proprio per vedere e per raccogliere informazioni da molti addetti ai lavori del web su cosa è necessario fare, sull'importanza di creare una comunità. Addirittura sono emersa la necessità di creare più comunità di pratica nell'ambito del web. Esiste un progetto che sta partendo adesso del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Formez che si chiama Wikipia, che ha proprio lo scopo di creare delle comunità di pratica intorno a certi temi specifici e di supportare queste comunità a partecipare il più possibile al miglioramento della qualità del web. Basta, ho finito, grazie.
Grazie mille. Prima di passare la parola a Dino Cera per le domande e per eventuali altre domande, mi piacerebbe fare un secondo giro con una battuta quasi secca su questo tema. Abbiamo iniziato questa prima rassegna di interventi con Marco Ranaldo che dice: non esiste una regola aurea per l'usabilità. Quello che è usabile per me non è detto che sia usabile per qualcun altro. E abbiamo concluso con Alessandra Cornero che ci diceva: certo che le linee guida sono cose molto importanti per indirizzare un determinato tipo di percorso. Ecco, che bilanciamento vi immaginate tra queste due cose? Perché da un certo punto di vista la linea guida irrigidisce, non rende più flessibile. Dall'altro, la linea guida è un buon metodo di sensibilizzazione. Veramente una battuta secca su questo tipo di tema.
Il buon senso. Semplicemente il buon senso.
Va bene secca, ma anche un pochettino meno, anche un pochettino più umida. Il buon senso cosa vuol dire secondo te?
Il buon senso vuol dire non essere troppo, tra virgolette, pistini nel voler applicare le norme a tutti i costi, ma immedesimarci in chi poi dovrà utilizzare il sistema e cercare di raggiungere un livello equo tra l'uso e il buon senso. Non chiudiamoci dietro delle norme. Le norme già ci sono e secondo me sono più che sufficienti. Farne delle altre, io inizierei ad applicare quelle che ci sono.
Francesco?
Sì, e vi saluto anche con questa battuta perché il mio treno sta partendo. Penso che se ci sono delle norme possiamo provare a muoverci all'interno di quelle, cioè quelle cerchiamo di rispettarle, anche se sono troppe, forse a volte ed è difficile rispettarle tutte. Dopodiché sono d'accordo con il collega, il buon senso è un'ottima.
Ok, chiaro?
Ma io forse non rafforzerei delle norme, non renderei più stringenti delle norme, punterei sulla rendere e rafforzare la necessità che l'usabilità e comunque una verifica della fruibilità del sito sia necessario, quindi non tanto sul come farlo ma sul fatto di farlo.
Alessandra?
Le linee guida sono delle indicazioni, sono delle raccomandazioni, in quanto tali non sono norme. Io credo che comunque servano anche a ricordare appunto ai famosi amministratori che ci sono delle dimensioni del web, tra cui l'usabilità, da quantomeno da prendere in considerazione, vi assicuro, vi ripeto, da parte di alcune amministrazioni non è poco. E per il resto sì, è chiaro che si applica il buon senso e si applicano appunto tutti gli strumenti a disposizione. Secondo me sono vari gli strumenti, continuo a dire che non servono solo le linee guida o solo il buon senso, cioè in realtà la risposta di Marco è giusta, è il buon senso tra una serie di elementi da considerare, credo.
Grazie mille. Francesco Di Nocera?
Volevo tornare un attimo a quello che diceva Alessandro all'inizio, che parlava del rapporto, la contrapposizione, in contrapposizione costi e investimento. Cioè, le persone all'interno della pubblica amministrazione, chi ha potere decisionale all'interno della pubblica amministrazione, interpreta l'usabilità unicamente come un costo senza considerarlo un possibile investimento. Dobbiamo uscire da questa dicotomia, perché in realtà la pubblica amministrazione, al di là della buona fede dei singoli, dell'interesse dei singoli che si coinvolgono all'interno del discorso di questo genere, è una cultura adempitiva. Se c'è una cosa da fare, la si fa. Oggi, se un server va giù, nonostante ci siano dei costi, i soldi vengono investiti per potenziare le macchine. Domani, quando ci saranno le class action perché un sito non è usabile, allora si renderà necessario intervenire. Cosa possiamo fare nel frattempo? Nel frattempo iniziative come questa sono molto utili, perché deve arrivare immediatamente nella testa del decisore che esiste qualcosa del genere. Quindi comunicare, formare le persone all'interno in maniera tale che alla prima occasione in cui, e sarà breve, non dobbiamo aspettare tanto, faccio una stima di 5 anni, entro 5 anni inizieranno le class action per le pubbliche amministrazioni che non saranno a norma, tra virgolette norma, perché non offriranno dei sistemi accessibili e usabili. E considero un'altra cosa: a breve ci dovrà essere un protocollo comune, uno standard comune di progettazione per tutti i siti dei vari comuni, delle regioni e di tutte le altre pubbliche amministrazioni, perché è assurdo che il comune di Canicattì di sotto abbia una veste grafica e una struttura, un'architettura dell'informazione diversa dal comune di Roma. Comune di Roma che 3 settimane fa mette in home page il cambiamento di residenza. Prima ci volevano dei 5 agli 8 passaggi per arrivarci, adesso mettono in... Quindi voglio dire, non occorre aspettare che la persona di buona volontà all'interno della pubblica amministrazione si renda conto che c'è un problema. Occorre creare intanto una cultura, e quando ci sarà la necessità di adempimento la cosa accadrà. Quindi usciamo dalla logica a costi o investimenti, tanto non è il linguaggio del decisore all'interno della pubblica amministrazione, almeno questa è la mia impressione, poi correggetemi se sbaglio.
Io in realtà sono d'accordo con te, ma in realtà il linguaggio all'interno dell'amministrazione è questo ancora, ed è su questo io lo ponevo come problema, nel senso, io sono d'accordo con te, però poi è quello che ti trovi davanti, il problema da risolvere. Ok, e quindi fin quando non ci saranno, dimmi che, perché così, questo era il punto che io volevo sapere. Una class action, quindi è questo l'unico sistema per smuovere, una class action per smuovere? No, è. Perché è una necessità normativa, però scusami, non ho capito benissimo. Sulla una necessità normativa
fin quando qualcuno non avrà,
deve essere un sito usabile,
fino a quando qualcuno non rischierà la propria posizione all'interno della pubblica amministrazione perché non ha rispettato un adempimento, non verrà messo in atto. Ma perché così funziona la pubblica amministrazione? Se il server va giù, se il server si rompe, e il decisore non spende soldi, non investe soldi per far cambiare il server, presumibilmente subirà un danno. Se il sito non è usabile, oggi non subisce un danno. Nel momento in cui l'usabilità del sito farà la differenza, perché le persone non avranno alternative, oggi noi stiamo spostando, ad esempio, le banche si stanno spostando su internet banking, non ci saranno a breve gli sportelli. Se tu non avrai più gli sportelli, se le circoscrizioni non avranno più gli sportelli, avranno orari limitati e le persone non avranno altro modo che ricorrere al servizio internet, e il servizio internet non è usabile, tranquilla,
ci saranno,
qualcuno ci rimetterà il posto.
Beh, diciamo che è un po' quella parabola di maturità sotto certi punti di vista a cui faceva riferimento Boscarol prima. Vi ringrazio di questo dibattito molto interessante, anche vivace in conclusione. Permettetemi in chiusura semplicemente di dire una cosa che ha già detto Alessandra Cornero. Il gruppo di lavoro usabilità è stata un'esperienza che ha coinvolto una 15ina, una 20ina di soggetti diversi, amministrazioni centrali, amministrazioni locali, comuni, ASL, università, soggetti privati. Ciascuno dei quali aveva una sua assertività, un suo punto di vista, una sua filosofia, per usare un termine di Emilio, una sua ideologia. E c'erano, diciamo così, tanti puro sangue, più qualche ronzinaccio come il sottoscritto, che lavoravano a un obiettivo comune su base volontaristica. Eppure, essendo su base volontaristica, hanno portato un contributo, quindi da questo punto di vista le mie felicitazioni per il gruppo. Però è pur sempre vero che una mandria di puro sangue non va dove deve andare così rapidamente senza un fantino di grandissima qualità, ed è per questo che mi sento di dedicare un applauso ad Emilio Simonetti. Ringrazio quindi Alessandra Cornero, Marco Ranaldo e Chiara Mancini, e vi auguro buona serata.
Ti ringrazio, ma mi sento imbarazzato. Naturalmente abbiamo messo molto impegno, molta passione nella creazione del gruppo di lavoro. Vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento al sito dove pubblicheremo i risultati e andremo avanti con questo lavoro. Grazie di nuovo.
Grazie a te.